migliori saluti, Hare Krishna. KC è un programma firmato Krishna Chaitanya Das. Lo dico e tengo a precisarlo in modo che la responsabilità sia chiara. Trattandosi di programma notoriamente poco, un poco programma. Un poco programma richiede un grande pubblico per capacità di tolleranza. Quindi è al grande pubblico di RKC che noi rivolgiamo i nostri più rispettosi saluti. Stavo per dire omaggi alle nostre abitudini, ma chissà. Oggi abbiamo un programma che si preannuncia sulla carta, diciamo sulla carta, poi vedremo alla fine sul nastro come rende, sul nastro e sulle onde dell'etere, che si preannuncia interessante. Oggi un programma che si chiama Dov'è sepolto Gesù? Questa musica, perché questa è una canzone che era in un film che al suo tempo ha fatto un grosso successo, si chiamava Jesus Christ Superstar. Questo pezzo era il lamento di Maria Maddalena, I don't know how to love him, non so come amarlo. Maria Maddalena cercava un modo, una via, a modo suo pulita ma comunque mondana, per dare amore a Gesù Cristo. E così ho voluto caratterizzare con questo pezzo l'inizio di questo discorso. Dove è sepolto Gesù, ho detto, eh? Perché? Ecco, questo magari è un altro approccio più tradizionale alla musica sacra della tradizione cristiana, eh? Dove è sepolto Gesù potrebbe prendere spunto da uno studio che è stato fatto nel corso di diversi anni da alcuni studiosi, in particolare da uno, Carlo Buldrini, che ha speso un paio d'anni e mezzo della sua esperienza di ricerca per inseguire delle tracce, delle piste che starebbero in modo clamoroso a dimostrare qualcosa che adesso andiamo a vedere. La tomba di Gesù non è a Gerusalemme, ma in Kashmir, India. Una ricerca di 3 anni, migliaia di documenti e testimonianze, hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozabal, un sepolcro nel Kanihar Srinagar, in Kashmir appunto. Gesù arrivò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte. Predicò fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e morì venerato come un grande saggio. Bene, come avete visto da questo, che potrebbe essere un sottotitolo per il programma, da questa didascalia introduttiva, ce n'è davvero di che fare scalpore. Diamo per scontato in partenza che si tratta di uno studio e di una testimonianza che, della quale, la responsabilità della quale evidentemente va dritto sulle spalle di chi ha condotto questo studio, ma che a onore del vero bisogna dire, e lo vedremo insieme nel corso della trasmissione, questo studio è stato fatto con grande accuratezza e dovizia di particolari e ricerche, non è qualcosa di grossolano e approssimativo. È una specie di cronaca, questa che il nostro Boldrini ha messo in piedi, degli ultimi momenti che hanno caratterizzato la esistenza cosiddetta, cioè i cosiddetti ultimi momenti, non la cosiddetta esistenza, del Signore Gesù Cristo in terra di Israele. In quei giorni, era il primo che si prende in considerazione, era il 17 aprile dell'anno 29, dopo Cristo, giorno 17 aprile, venerdì. I miles expedi crucem. Questo in latino, che era la lingua che parlava Ponzio Pilato, significa vai soldato, prepara la croce. Queste le parole che nella fortezza Antonia, dove all'estremità nord di Gerusalemme aveva sede il Tribunale di Giustizia, Ponzio Pilato, governatore della Bassa Galilea, quando erano da poco trascorse le 8 del mattino, aveva dato il suo ordine finale, con queste parole: I miles expedi crucem. Con questo ordine, Giosuè, Gesù, detto Hanozri, il Nazareno, veniva condannato al supplizio della croce. Giosuè era stato giudicato colpevole di crimini contro lo Stato e più precisamente era accusato di essere un seduttore, un sedizioso, un nemico della legge, di essersi chiamato falsamente re di Israele e di avere fatto irruzione nel Tempio seguito da una moltitudine vociante. Una specie di rivoluzionario. Dalla fortezza Antonia, attraverso le strette strade della città bassa di Gerusalemme, che conducono alla porta di Efraim, la processione si mette lentamente in marcia. Una centuria di 60 uomini, o al più un manipulus di 120 uomini, accompagnava i tre condannati, Giosuè assieme ad altri due delinquenti comuni. A guidare la processione era il centurione, che la tradizione vuole chiamarsi Longinus, di poco preceduto da un soldato che con in mano il titulus, la tavoletta con cui, sulla quale era scritto il motivo della condanna, proclamava ad alta voce la natura del crimine commesso dal condannato. Quindi vediamo una processione, dei soldati, un capo manipolo che regge questa tavoletta e i tre condannati, Giosuè, Gesù appunto, e due delinquenti comuni. Questa usanza era soprattutto una pratica ebraica che aveva lo scopo di sollevare eventuali testimonianze a favore del condannato lungo la strada. Se qualcuno lungo la strada, leggendo la tavoletta con il capo di imputazione, vedendo la processione e le facce naturalmente dei condannati, aveva qualcosa da dire, aveva qualche eccezione da sollevare a discolpa del condannato, questo quando si verificava bastava a fare in modo che l'esecuzione venisse immediatamente sospesa. La processione procedeva lentamente, in direzione opposta alla folla che alla vigilia della Pasqua ebraica si stava recando numerosa a Gerusalemme dai paesi vicini. Una volta usciti dalla porta di Efraim, i condannati dovevano raggiungere il Golgota. Questo piccolo terrapieno veniva anche chiamato in latino calvario, e cioè cranio, per la sua forma circolare, per il fatto che su di esso non cresceva un filo d'erba. Il Golgota era situato fuori Gerusalemme, ma immediatamente vicino alle sue mura. Fortezza Antonia, il Praetorium, distava dal Golgota in linea d'aria appena 450 metri, quindi questa era la strada che c'era da percorrere per questo gruppo di persone, condannati, soldati e via. I condannati procedevano con in spalle i due pali della croce, provvisoriamente legati tra di loro in maniera così approssimativa, grossolana, tenuti insieme da una corda, da una legaccio. La croce non era una struttura massiccia come migliaia di immagini sacre ce l'hanno sempre raffigurata. Per i romani, infatti, la crocifissione era una punizione molto frequente ed essi non intendevano perdere molto tempo per costruire questi strumenti di infamia e di tortura. Con i due pali che i condannati portavano in spalla potevano essere costruiti tre tipi diversi di croci: la cosiddetta croce di Sant'Andrea, una croce a X, la crux decussata a forma di T, crux commissa, e l'ordinaria croce latina. C'è tutta una tecnologia applicata alla tortura, anche questi romani, i nostri predecessori, avevano stabilito e inventato. Avevano addirittura tre modelli di croci romani. Quindi per Josua, Gesù, i soldati misero in piedi l'ultima delle tre, quella croce molto semplice. Si chiamava appunto Croce Latina. Gli spettatori lungo il cammino erano ormai parecchie centinaia e man mano che la processione si muoveva, le file della gente che seguiva si ingrossavano e anche i curiosi ai lati delle strade guardavano. Lo spettacolo della sofferenza incredibilmente ha sempre grosso successo. È incredibile notare come una delle caratteristiche di questa nostra mente malusata e l'abbiamo visto tutti molte volte, è che noi non dico che ci si diverta, ma a volte anche, no? C'è un certo gusto nella sofferenza altrui. Non so se avete mai riflettuto sul fatto che tutti i film comici o le comiche, i cartoni animati o tutto quello che fa ridere sostanzialmente sono le disgrazie degli altri. Uno scivola per le scale, spaccando tutto, rovesciando un vassoio pieno di cibo, no? Facendo un disastro, è la cosa che viene in mente a tutti quelli che guardano, non a tutti magari, però vista da una certa distanza in avanti diventa ridicolo, da una certa distanza indietro diventa tragico, cioè è tragico. Torniamo comunque alla nostra processione. Pochi stavano osservando in silenzio, domandandosi il perché di quella condanna. I più, invece, schierati dalla parte dell'autorità costituita, erano furiosamente ostili ai condannati e urlando li insultavano. Malgrado Josua durante i mesi della sua predicazione fosse riuscito a farsi un piccolo seguito in Palestina, in questo momento drammatico era rimasto solo. Nessun discepolo lo seguiva sulla via del Calvario, tutti lo avevano abbandonato al momento del suo arresto. Conosciamo la vicenda triste che ha accompagnato così quello che sembra l'epilogo della vicenda terrestre del Signore Gesù Cristo. È vero, tutti i suoi discepoli l'avevano abbandonato. Loro che erano stati pronti a giurare di seguirlo ovunque, in qualunque circostanza, al momento del pericolo, al momento di dimostrare veramente la realtà della loro disponibilità, della loro resa al loro maestro spirituale, si erano bellamente dileguati, presi da panico, interessi personali, paura di farci le spese, di soffrire, di essere uccisi, imprigionati, paura. Arrivati sul Golgota, i soldati deposero a terra gli strumenti della tortura, che sono le corde, il martello, i chiodi, e scaricarono dalle spalle dei condannati i pali che da lì a poco sarebbero serviti a innalzare le croci. Continuo a mettere ogni tanto qualche pezzo di questo vecchio film Jesus Christ Superstar, scegliendo con cura quelli dei momenti felici di quel racconto. Quello era un pezzo che si chiamava Osanna, ad esempio. Lo faccio perché ha un senso preciso, perché tutta questa il ricordo della cristianità, tutta la cristianità si muove dal sacrificio di Cristo sulla croce. Ed è un'immagine di tortura, lo stiamo vedendo ora che stiamo calandoci un po' nel ritmo e nella scena di quella situazione, ed è dire triste è dire poco, ma forse risponde esattamente all'umore che induce questa osservazione. È triste, più che triste, immaginare il proprio maestro spirituale, il figlio di Dio, il figlio prediletto, quello che ci sta aprendo e illustrando una via di liberazione, immaginarlo in un momento di sofferenza. E come mai tutto, quindi sto cercando di dare delle atmosfere diverse anche. Osanna era un momento di festa, era il momento della gioia, del successo, delle palme, della folla acclamante, no? Ora siamo invece in un momento diametralmente opposto, con una tensione drammatica che si snoda lungo il realizzarsi e il compiersi di questo sacrificio assurdo. Cioè assurdo non per il senso che ha, vissuto dalla parte del Maestro, di Gesù Cristo, ma assurdo per quelli che l'hanno messo in piedi. Che del resto ancora nel corso del tempo e della storia, in accordo, se ci pensate, a quella che è la legge del karma, hanno sofferto, soffrono e probabilmente continueranno a soffrire ancora le conseguenze di questa mossa. Si dice che da sempre la gente di Israele, gli ebrei, sono stati particolarmente perseguitati o sfortunati nelle loro vicende. Forse non è casuale, c'è un nesso preciso con il torto che hanno saputo organizzare ai danni di un puro devoto del Signore, il Signore Gesù Cristo. C'era un'usanza presso gli ebrei, usanza ispirata a un passo della esegesi rabbinica, di dare ai condannati immediatamente prima dell'esecuzione una bevanda di vino medicato con potenti oppiacei. L'effetto di questa droga era quello di intorpidire i nervi e offuscare la mente del condannato, serviva cioè da anestetico, capace almeno in parte di alleviargli la lunga agonia di una morte spaventosa. La bevanda veniva preparata a spese di una sorta di associazione di pie donne, le più ricche di Gerusalemme, e tra i suoi ingredienti Matteo cita l'assenzio, mentre Marco parla di mirra. discordanza fra le testimonianze dei due apostoli può essere stata provocata dalla similarità delle due parole originarie, perché mirra nell'originale ebraico si dice lebonha e assenzio lanaha. Un chiarimento decisivo al proposito lo ha dato il professor Michael Harner, un antropologo dell'Università di California, che ha confermato come un vino ricavato dalle piante di Mandrak venisse dato in Palestina ai condannati a morte per crocifissione in modo da metterli in uno stato di morte apparente. Giosua però, appena arrivato sul Golgota, rifiutò di bere questo vino medicato e volle affrontare lucidamente lo strazio della crocifissione. I soldati avevano già piantato a terra i montanti verticali delle croci quando i condannati vennero fatti spogliare. Il palo orizzontale, antenna, venne quindi fissato a quello verticale e la croce ormai completata era pronta a ricevere il condannato. Fatto salire con l'aiuto di un piccolo sgabello di legno, le sue braccia vennero distese e legate al legno orizzontale della croce. Poi, e questa era una pratica solo di Cartagine e Roma, un lungo e affilato chiodo di ferro, clavi tribales, veniva conficcato prima nella mano destra e poi in quella sinistra del condannato. Qui c'è bisogno di un'oasi di vibrazioni sonore trascendentali, perché la descrizione del supplizio del Signore Gesù Cristo è veramente molto pesante. Quindi diamoci un attimo una rilassatina con l'ascolto di questo spazio musicale che è veramente trascendentale. La natura di questi suoni e l'effetto che fanno, messi di fronte alle vibrazioni provocate così da quello che stavo raccontando prima, servirà bene a capire che cos'è, forse, o a sentire immediatamente che cos'è una vibrazione sonora trascendentale. Ricordiamo che stiamo trattando un pezzo che si chiama Dove è sepolto Gesù? Una testimonianza, uno studio raccolto da uno studioso, Carlo Buldrini, in una ricerca di 3 anni, che proverebbe che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir, in India. Questi studi e queste testimonianze avrebbero permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano appunto nel Rozabal, un sepolcro di Kainayar a Srinagar. Gesù sarebbe arrivato in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria, che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte. Avrebbe predicato fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e sarebbe morto venerato come un grande saggio. Yeah. Torniamo alla scena pesante della crocifissione. Messi i chiodi nelle mani per evitare che il peso proprio del corpo lo strappasse dalla croce, la parte inferiore delle gambe veniva abbondantemente legata al palo e a volte un lungo pezzo di ferro veniva fatto passare attraverso i due piedi sovrapposti. Sempre per attenuare il peso del corpo, che altrimenti sarebbe gravato su tutto sugli arti inchiodati, un cornu o sedile veniva applicato al montante verticale della croce, in modo che il condannato potesse appoggiarsi. In cima alla croce di Josua, posta al centro delle tre, i soldati inchiodarono anche la tavoletta di legno, quella che recava la sentenza, il titulus, la motivazione della sentenza, in cui in aramaico, in greco corrente e latino ufficiale era scritto il capo di accusa, appunto. In latino era «Hic est Iesus Rex Iudeorum». Come era consuetudine, i soldati sotto le croci tirarono a sorte le misere vesti dei suppliziati. Certo che sti romani ne hanno fatte di tutti i colori. Per conquistarsi un impero, come tutti quelli che si sono conquistati un impero, perlomeno in questi tempi di Kali Yuga, ne hanno veramente fatte di tutti i colori. Quando le lunghe operazioni della crocifissione ebbero finalmente termine, dal racconto di Giovanni si deduce che il mezzogiorno era ormai trascorso da tempo. Secondo Marco, invece, Gesù di Nazareth venne crocifisso alle 9 del mattino, ma la cosa appare meno probabile. Forse, qualche tempo dopo le 9, la processione aveva raggiunto il Golgota e sarà solo verso il mezzogiorno che le operazioni della crocifissione verranno completate. I condannati, una volta appesi alle croci, erano adesso a portata di mano di chiunque volesse colpirli o farsi beffa di loro. Una morte per crocifissione era quanto di peggio poteva essere immaginato: capogiro, crampi, sete, fame, insonnia, febbri traumatiche, tetano e ancora lo strazio delle ferite non curate, l'infamia, la tragica certezza di una fine ineluttabile. L'atrocità propria del supplizio della croce consisteva nel fatto che in quell'orribile stato si poteva continuare a vivere anche 3 o 4 giorni. Questo canto è parte degli omaggi che si usano a rivolgere al maestro spirituale Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sono canti di glorificazione, di ringraziamento, di gioia, che esprimono il ringraziamento per una misericordia senza limiti che il maestro spirituale accorda al suo discepolo. Questo canto invece si rivolge ai Panchatattva, 5 grandiosi e radiosi personaggi: il signore Chaitanya Mahaprabhu, Sri Advaita, Srivasadi, Gaura Bhaktavinda e il signore Nityananda anche. Questa è l'origine storica e sonora, anche in forma sonora, di questo movimento per la coscienza di Krishna, che nasce appunto dal signore Chaitanya Mahaprabhu, apparso in Bengala 500 anni fa, proprio per regalare questa regola del canto dei santi nomi del Signore come metodo di liberazione. Un metodo che è fatto di canto e di danza, di intenzioni assolutamente e esclusivamente positive. Torniamo comunque alla scena invece tragica sul Golgotha con il Signore Gesù Cristo. L'idea di questo supplizio, appunto l'abbiamo detto, era quello di fare mettere in piedi una situazione che potesse durare anche qualche giorno, con grande evidentemente sofferenza da parte del condannato. William Hanna racconta che le vittime quasi sempre sopravvivevano il primo giorno ed erano ancora in vita durante il secondo. A volte poi la morte non sopraggiungeva prima del quinto o del sesto giorno. Vediamo comunque cosa stava succedendo allora sul Golgotha in quel giorno di venerdì, venerdì 17 aprile dell'anno 29 dopo Cristo, cioè il Signore Gesù Cristo aveva 29 anni. È a questo punto che sul Calvario fa la sua comparsa Giuseppe di Arimatea. Haramatheim era il nome suo ebraico, Giuseppe d'Arimatea, così l'abbiamo conosciuto noi. L'Arimatea di Giuseppe è con ogni probabilità la moderna Her Ram, che è a 2 ore a nord di Gerusalemme lungo la strada che conduce a Nablus. Ma chi era questo Giuseppe? Era un membro del Sinedrio, un segreto, un discepolo di Gesù, uno che aspettava il regno di Dio, uno che apparteneva all'ordine degli Esseni. Cioè non era un discepolo di quelli così pubblici che seguivano il Signore a volto aperto, era un più che un simpatizzante, era un discepolo che però, avendo una sua parte, un suo ruolo, era inserito nel sistema, era un medico, aveva anche così una sua riluttanza a mostrarsi apertamente a seguace di Gesù Cristo, eppure lo era, come vedremo anche, non solo lo era, ma era uno di quelli che poi alla fine ha fatto di più. Giuseppe di Arimatea si reca in tutta fretta da Pilato a chiedere il corpo di Giosuè. La notizia che Gesù, dopo poche ore, era già morto sulla croce senza che gli fosse stato applicato il crucifragium, lasciò Pilato sbalordito. Al punto che chiese al capo del manipolo dei soldati, il centurione, lo stesso che probabilmente aveva visto il soldato trafiggere il costato di Giosuè senza che quest'ultimo avesse dato segni di vita, e il centurione confermò che la morte era avvenuta. La legge romana di allora prevedeva che il cadavere del suppliziato venisse consegnato a chiunque lo reclamava, e Pilato non ebbe difficoltà a concederlo a Giuseppe d'Arimatea. Esiste un'altra testimonianza di questo episodio che vale la pena di prendere in considerazione. La troviamo nel Vangelo di Pietro, là dove nel secondo capitolo si legge: «Ora c'è Giuseppe, un amico di Pilato e del Signore, e sapendo che stavano per crocifiggerlo, si recò da Pilato e chiese il corpo del Signore per la sepoltura. E Pilato si rivolse a Erode e chiese il suo corpo. E Erode disse: Fratello Pilato, anche se nessuno avesse chiesto il suo corpo, noi dovremmo seppellirlo lo stesso, dal momento che il Sabbat sta per arrivare e nella legge sta scritto che il sole non deve tramontare su una persona morta di violenza». Il Sabba era il sabato ebraico, che ha delle sue regole precise, che vedremo ora come si sviluppa nel corso di questa vicenda la circostanza del sabato. Questo sabato, allora, Erode e Pilato sono d'accordo, consegnano il corpo di Cristo, morto così dopo poche ore in maniera sorprendente, secondo l'abitudine, a Giuseppe di Arimatea. Il dato che se ne ricava è importante. Il ricco Giuseppe è contemporaneamente amico sia di Pilato che di Giosuè. e chiede il corpo di quest'ultimo prima di una crocifissione decisa immediatamente a ridosso del sabbat e che quindi molto difficilmente avrebbe consentito il tempo necessario a un condannato di morire sulla croce. Perché Giuseppe d'Arimatea si preoccupa tanto della sepoltura di Gesù di Nazaret? I primi Vangeli ci descrivono la vita di Giuseppe, la visita di Giuseppe a Pilato, come un atto di coraggio. Dal momento che la sepoltura del cadavere di un condannato rientrava nella prassi normale ed era prescritta dalla legge, una richiesta del genere non implicava alcun coraggio sia nei confronti di un ufficiale che del popolo ebreo. Ma si trattava veramente di un cadavere? Giuseppe, segreto discepolo di Gesù, e Giosua, detto Hatznotri, erano forse entrambi membri della setta degli Esseni, all'insaputa degli stessi apostoli? Attenzione, c'è forse un complotto in corso sul Golgota? Il sole sta avvolgendo al tramonto e l'attività sul Calvario si è fatta febbrile. Ad aiutare Giuseppe d'Arimatea interviene ora anche Nicodemo, e anche lui è un membro del Sinedrio e un segreto discepolo di Gesù. Nicodemo, il Nakdimon Ben Gorion, che è anche citato nel Talmud, è descritto da Giovanni come un capo dei giudei, ed era un medico. E mentre Giuseppe, di ritorno da Pilato, lungo il percorso che dalla Torre Antonia conduce alla porta di Efraim, acquista un grande lenzuolo con cui avvolge il corpo di Giosua, Nicodemo, seguendo evidentemente un piano prestabilito, arriva sul Golgota con circa 100 misure di mirra e aloe. Per farne che cosa? A cosa servono questi 32 kg e 700 grammi di spezie? 100 litras, appunto, è una misura che corrisponde a 32 kg e 700 grammi di mirra e aloe, spezie. Jan Wilson, uno degli studiosi più appassionati della sindone di Torino, è costretto ad ammettere che il peso delle spezie che San Giovanni menziona è assolutamente esagerato per l'imbalsamazione, anche prodiga, di un solo uomo. Perché questa è l'ipotesi. Giovanni, nella sua testimonianza, parla di spezie portate per l'imbalsamazione, ma in accordo a qualunque conoscenza specifica nel campo, una tale quantità di spezie appare assolutamente e incredibilmente esagerata. Giuseppe e Nicodemo slegano il corpo di Giosuè dalla croce, fanno uscire i lunghi chiodi dalle sue mani e con grande cura lo depongono a terra. Immediatamente le ferite più vistose vengono medicate e fasciate. In tutto l'Oriente è famoso un unguento chiamato Maram Isha, dove Isha sta per Gesù e quindi l'unguento di Gesù, detto anche Maram Hiroshul, l'unguento del profeta, la cui prescrizione e le cui proprietà sono menzionate in numerosissimi trattati di medicina orientale. In questi trattati si dice chiaramente, esplicitamente, che questo unguento venne applicato alle ferite di Gesù una volta deposto dalla croce. almeno 36 sono i testi di medicina orientale in cui il Mara Mahisha, questo unguento, viene menzionato, e il più famoso fra essi è l'Arquanum Fihal Tib di Al-Husayn ibn Shina, conosciuto in Occidente come il canone di Avicenna. Vicino al luogo della crocifissione c'era un giardino. Questo giardino apparteneva a Giuseppe di Arimatea e al suo interno, scavata nella roccia, c'era una tomba nuova. È qui che Giuseppe e Nicodemo avvolsero il corpo di Giosuè nel lenzuolo dopo averlo cosparso di balsami medicinali. Nessuno dei discepoli di Gesù di Nazareth è presente alla sepoltura, solo alcune donne, e tra esse Maria di Magdala e l'altra Maria, la madre di Giosetos, rimasero nei pressi della tomba, osservando a distanza dove e come il corpo di Giosuè veniva sepolto. Le donne videro Giuseppe e Nicodemo uscire dalla tomba e rotolare contro la sua apertura un grosso masso. Era il tramonto di venerdì, quella che gli ebrei chiamavano l'alba del sabato, il grande sabato pasquale. Giosuè non è stato lavato. Lavare un cadavere era un rito obbligatorio prima della sua sepoltura. Se si fossero utilizzati 33 kg di spezie per ungere interamente il cadavere, anche solo per ritardarne la decomposizione, è evidente che bisognava prima averlo lavato, così come prescriveva il rituale ebraico. I Vangeli, al contrario, ci dicono che appena il corpo di Gesù venne deposto dalla croce, venne immediatamente unto e fasciato con delle bende. Si è detto, a giustificare la cosa, che tutto dovette essere fatto in fretta, e il racconto dei Vangeli sembra confermare questa fretta, a causa del sopraggiungere del sabato, giorno in cui non si poteva più compiere alcuna azione. Ma nella Mishmah è scritto: possono, durante il sabato, preparare tutto quello che è necessario per il morto, l'ungerlo e lavarlo. Perché dunque tutta questa fretta? Perché tante anomalie nel rendere gli ultimi servizi a questo morto? Centinaia di anni, anche se non ufficialmente, la Chiesa Cattolica ha ritenuto che la Santa Sindone di Torino fosse il lenzuolo in cui è stato avvolto il corpo di Gesù una volta sepolto nella tomba. Le recenti conclusioni a cui è giunto lo scienziato americano Walter McCrahan, membro della commissione d'inchiesta del 1978 sulla Sindone, sembrano provare al contrario che si tratta di un banale falso. I test microscopici hanno infatti riscontrato nell'immagine della sindone una straordinaria quantità di ossido di ferro, costituente tradizionale dei colori come il rosso ocra, ad esempio, usati dagli artisti di un tempo. Per la Chiesa di Roma potrebbe trattarsi di un'insperata fortuna. Fosse stata autentica, la sindone di Torino costituirebbe un'ulteriore prova clamorosa del non avvenuto decesso di Gesù sulla croce. L'immagine impressa a caldo che prova il mancato lavaggio del corpo di Gesù e le evidentissime tracce di perdite di sangue successive alle deposizioni, individuabili dall'angolo di scorrimento del sangue, sono alcuni dei tanti dati ricavabili dal disegno della sindone e che confermerebbero il mancato decesso. Non c'è studioso serio, credente o non credente, della resurrezione di Gesù di Nazaret che non prende in esame, oltre ai Vangeli, gli Atti e le Epistole e anche i testi apocrifi. Tra essi, il Vangelo di Pietro è sicuramente uno dei più importanti. In questo Vangelo è riportato un dettaglio di grande importanza. Nel capitolo 9 l'uscita di Gesù dalla tomba viene descritta con queste parole. Videro tre uomini uscire dalla tomba, due dei quali facevano da sostegno al terzo. È difficile non vedere in questa immagine quella di un ferito appena e forse non ancora completamente ristabilito. Del resto, tutto quello che ci verrà raccontato dai Vangeli da questo momento in poi sembra descrivere, tra le righe, la lenta guarigione di un uomo in precedenza gravemente ferito. Questo ancora. Del resto, nelle prime ore successive l'uscita della tomba, Giosuè è costretto a rimanere nelle vicinanze del giardino. Nel pomeriggio trova la forza per recarsi al villaggio di Emmaus e sarà solo molto tempo dopo che sarà in grado di intraprendere il lungo viaggio fino in Galilea. La stessa gradualità la troviamo nel permettere, da parte di Giosuè, gli altri di toccare il suo corpo. Subito dopo la resurrezione, a questo punto sarebbe, se questo fosse un testo scritto, ci vorrebbero delle virgolette, subito dopo la resurrezione, con le ferite ancora aperte e sensibili, Gesù dice a Maria di Magdala di non toccarlo. 8 giorni più tardi, quando il processo di cicatrizzazione sarà in fase più avanzata, permetterà invece a Tommaso di toccare le sue ferite. Vale la pena infine ricordare la tanto citata profezia del segno del profeta Giona. Infatti, come Giona stette 3 giorni e 3 notti nel ventre del nostro marino, così il figliuolo di Israele, il figliuolo dell'uomo, starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Questo è dal Vangelo di Matteo 12:40. Giona venne gettato vivo in mare dagli altri passeggeri della barca, venne inghiottito vivo dalla balena, rimase vivo nel suo stomaco per 3 giorni e 3 notti e infine venne vomitato fuori ancora una volta vivo. Si è quindi avverata forse la profezia? Capitano Clapperton, che è stato testimone oculare di crocefissioni avvenute in Sudan, dice: gli sventurati sulla croce dovevano aspettare 3 giorni prima che la morte ponesse fine alle loro sofferenze. L'emorragia alle mani, infatti, si arrestava presto e non era mai mortale. La vera causa del decesso era, nella maggior parte dei casi, dovuta alla posizione innaturale a cui il corpo era costretto e che causava forti disturbi alla circolazione del sangue. Una fortissima emicrania e provocava infine lo svenimento con relativa rigidità delle membra. Solo più tardi sopraggiungeva la morte. I condannati di costituzione robusta riuscivano anche a dormire, a volte appoggiandosi al sedile, e morivano di fame solo alcuni giorni più tardi. Numerosi erano stati in passato i casi di condannati che, tirati giù in tempo dalla croce, erano tornati a vivere. Il caso più famoso è quello citato da Giuseppe Flavio. Dietro sua richiesta personale, fatta prostrandosi di fronte all'imperatore Tito, Giuseppe Flavio ottenne che 3 suoi amici venissero fatti scendere dalle croci dopo che vi erano rimasti appesi per almeno un'intera giornata. Uno di essi, grazie alle intense cure praticategli, riuscirà a sopravvivere. Un caso analogo è raccontato a proposito di un tale Sandokes da Erodoto. Ed è proprio per prevenire qualsiasi tentativo di salvataggio in extremis che sul Golgota un quaternion di soldati venne lasciato a montare la guardia a ognuna delle 3 croci. Si stava avvicinando l'ora nona, le 3 del pomeriggio. Abbiamo visto come nessuno dei discepoli fosse in quel momento presente sul Calvario, né tantomeno lo erano i 4 evangelisti. Che solo da 35 a 70 anni più tardi ci racconteranno dell'accaduto. Joshua è appeso alla croce da circa 3 ore. Da 6 ore, l'ipotesi massima, accettando le 9 del mattino come l'ora della crocifissione. Ho sete, dice. La sete accompagnava sempre i supplizi che comportavano un'abbondante emorragia. È allora che i soldati, inzuppati una spugna nella bevanda, la stessa rifiutata in precedenza forse, gliela porsero fissandola all'estremità di un certo ramo, di un corto ramo, di una certa sostanza, di un certo legno che si chiama issopo. Poi un ultimo grido, è finita, e Joshua reclinò il capo sul petto e svenne. Benissimo, ricordiamo agli ascoltatori che stiamo trattando un programma che si chiama Dov'è sepolto Gesù? Questa prima puntata si conclude ora ed è un argomento interessante, frutto della ricerca fatta da uno studioso, tale Carlo Buldrini, che dopo uno studio di 3 anni avrebbe concluso che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme, ma piuttosto in India, in Kashmir. Migliaia di documenti, testimonianze raccolte hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozabal, un sepolcro del Kaniyar di Srinagar, in Kashmir. Gesù arrivò in questi luoghi, sarebbe arrivato in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte, e avrebbe predicato in accordo a questa ricerca fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e morì venerato come un grande saggio. L'appuntamento quindi è per la prossima puntata e questo è, l'ho detto, un KC, che è un programma di solito poco. Questa volta, malgrado il poco presentatore, forse è un filo interessante, perché decisamente interessante è l'argomento trattato. I migliori saluti a tutti da Krishna Chaitanya Das. Hare Krishna.